Sì, quello sarebbe desiderabile, cioè se ne parla da tanti anni. Il problema quando si mettono in piedi organizzazioni internazionali è il potere, no? È la definizione dei poteri che le si affidano. Perché di forum dove si discute di problemi più o meno globali, più o meno annosi, ce ne sono tanti. Il G20, il G7, poi ci sono spesso incontri, che ne so, a livello di OCSE. L'OCSE fa un'opera sterminata di incontri, commissioni, comitati su tutto lo scibile umano, coinvolgendo anche paesi emergenti, quindi non solo quelli avanzati, no? Però poi il nocciolo della questione è: una volta che si decide, poi chi implementa, chi verifica? Si stemperano gli entusiasmi. Quindi, a livello di discussione, anche l'ONU viene esaltata nella retorica come l'assemblea dei paesi del globo che sottoscrivono dichiarazioni sulla pace, la fratellanza, eccetera, eccetera. In realtà è una istituzione che opera sulla base del minimo comune denominatore. Quando si trova questo minimo comune denominatore? Spesso non si trova. E quindi, come accade sull'Ucraina o sulla guerra in Medio Oriente, insomma, su Hamas e Israele, ognuno va per conto suo, non si riesce a imporre una visione comune, perché le visioni spesso sono divergenti. Anche in un eventuale organismo che raccolga le democrazie, noi vediamo a livello europeo che l'idea di democrazia in Polonia è diversa da quella, non so, nel Regno Unito. In Svizzera è diversa da quella che si può avere in Francia, così via. Quindi le istituzioni che funzionano bene sono quelle che hanno poteri di influenza, non voglio dire coercizione, ma a cui vengono delegate delle funzioni e quindi delle aree di intervento in cui la sovranità nazionale viene meno. Infatti, in Europa funzionano due ambiti, quello della politica commerciale e quello della politica monetaria. Tutto il resto funziona sulla base della buona volontà e delle mediazioni. In un eventuale ONU delle democrazie saremmo in una situazione analoga con l'aggiunta magari di altri paesi potenzialmente con visioni diverse. Il Giappone ha lo stesso concetto di democrazia del Messico. Se si deve discutere di, non lo so, intervento militare in una crisi di un qualche tipo, hanno tutti voglia di farlo? Già a livello NATO abbiamo problemi, e lì c'è un'identità di vedute, c'è un quadro di accordi, eccetera, eccetera, però non sempre, non so, in Libia, in Siria, non siamo intervenuti come per difendere anche i nostri interessi, non solo economici, anche proprio di promozione dei diritti umani, di democrazie solide, non siamo in grado di intervenire in Tunisia, per dire. Alla fine, i nostri rapporti con la Tunisia vengono visti solo in relazione al fenomeno dei migranti. Cioè, una miopia che è abbastanza sconcertante, perché poi la democrazia, insomma, i valori occidentali, diciamo, le elezioni vengono scambiate erroneamente come il punto di partenza di un processo. Invece sono un punto di arrivo di un processo complesso che parte dalla garanzia della libertà di parola, dalla diffusione di informazioni senza censure, senza distorsioni, dall'esistenza di commissioni elettorali indipendenti, non influenzabili dal potere politico, insomma, da quelle che si chiamano, noi in Italia le chiamiamo così, corpi intermedi, no? Che in inglese sono grassroots organizations, no? E quindi senza un tessuto di partecipazione, no? Senza un tessuto di diritti e garanzie, non si possono fare le elezioni. Perché che succede? Succede che in paesi tipo l'Iraq, no? Dove non abbiamo voluto portare la democrazia, se non c'è una forma di aggregazione del consenso sulla base di idee, di programmi, di progetti, questo cioè che si vota per linee tribali. Quindi gli sciiti eleggono gli sciiti, i sunniti eleggono i sunniti, i curdi eleggono i curdi, e quindi diventa non una democrazia, ma un sistema tribale malamente gestito attraverso un processo elettorale della cui affidabilità è lecito dubitare. Stessa cosa è successa in Afghanistan, ma in Egitto, no? Quando, dopo le primavere arabe, che è successo? In Algeria, no? Ai tempi, negli anni 80, tu fai votare la gente, gente che è stata solo indottrinata in moschee di imam, muezzini esagitati, qual è il risultato? Perché in Egitto, per esempio, ha vinto la fratellanza musulmana? Perché è una cosa un po' simile, se volete, alla Polonia di Jaruzelski o comunque in epoca sovietica. Perché anche il regime più autoritario in un paese dove c'è un sentimento religioso diffuso non attacca direttamente, non comprime le libertà religiose in modo brutale. E quindi le moschee diventano l'unico focolaio di opposizione. Nel momento in cui si organizzano libere elezioni, i partiti politici devono partire da zero. Le organizzazioni, confessionali, o diciamo così, integraliste, hanno già la struttura capillare. E quindi quello che succede, succede che estremisti, Hamas, la fratellanza musulmana, non mi ricordo come si chiamavano, gli algerini, Entaka, come cavolo si chiamava, oddio, Enkada in Tunisia,
Certo.
hanno vinto perché erano gli unici
Certo.
organizzati con i soldi, no? Che avevano fatto, tra virgolette, proselitismo, che avevano candidati conosciuti. Se tu fondi un partito, presenti il signor Mohammed al qualcosa, chi lo conosce? Il Muezzin lo conoscono tutti.
Chiaro.
E quindi io ho vissuto in Oman, in caso proprio in Qatar, stessa cosa. Hanno fatto le elezioni hanno organizzato le elezioni per il Parlamento, che è un Parlamento consultivo. Quindi non è che le leggi in Oman devono essere approvate dal Parlamento, però il Parlamento, insomma, discute, esprime opinioni, interroga i ministri, tra l'altro. In televisione, in diretta televisiva, con dibattiti che sono anche abbastanza brutali. Il primo Parlamento, quali erano le cose che voleva? L'abolizione degli alcolici, la cacciata degli stranieri. Perché? Perché erano tutti candidati con un tipo di formazione molto religiosa. Come mai? Perché erano gli unici che avevano una struttura organizzativa alle spalle. Il manager dell'azienda, a parte che non si presenta alle elezioni perché ha altro da fare, non, anche se si presenta, deve buttare, no? Un'organizzazione già rodata e deve trovarsi i soldi, no? Il professionista, stessa cosa, magari c'ha i clienti che lo votano, però non riesce a farsi pubblicità, insomma, a fare propaganda per un tempo sufficiente a imporsi, diffondere le sue idee. Quindi questo è un po'
Molto chiaro. Molto chiaro.
punto che bisogna sempre tenere in mente quando si parla di ONU delle democrazie. Bisogna capire qual è lo scopo, perché se poi diventa quello che gli inglesi chiamano un talking shop, cioè una istituzione dove si fanno solo chiacchiere, quello
Anche
diventa
no.
un motivo credito, non di promozione della democrazia.